SBS Italian.
Storie di altri tempi.
Benvenuti a Storie d'altri tempi, la nostra nuova rubrica che racconta le vite poco conosciute dei grandi personaggi del passato e le grandi imprese di persone poco conosciute. Ad accompagnarmi in questo viaggio nella memoria, il nostro consulente artistico, musicale e cantautore, ovviamente, Lorenzo Sant'Angelo.
Ciao Davide, buongiorno a tutti.
Buongiorno Lorenzo. Allora, chi è il personaggio che hai scelto per questa prima puntata della nostra serie?
Beh, si avvicinano i mondiali di calcio, anche se l'Italia purtroppo non sarà tra i protagonisti, anzi, purtroppo non ci siamo qualificati. L'Italia ha fatto comunque la storia di questa competizione, quindi vorrei ricordare uno dei personaggi più importanti del nostro calcio, cioè Vittorio Pozzo. Vittorio Pozzo è stato il primo commissario tecnico della storia della nazionale italiana e riuscì a vincere due mondiali, peraltro consecutivi, e questo è un record tuttora imbattuto.
E allora andiamo a vedere chi è il personaggio di oggi attraverso la nostra scheda. Vittorio Giuseppe Luigi Pozzo, nato a Torino il 2 marzo del 1886 e morto sempre a Torino il 21 dicembre del 1968. È stato allenatore di calcio, ovviamente, ma anche calciatore, giornalista, commissario tecnico della nazionale italiana e dirigente di azienda alla Pirelli. Con la nazionale italiana riuscì a vincere il campionato mondiale di calcio del 1934, giocato in Italia, e quello successivo del 1938, giocato in Francia.
Ma vinse anche un'Olimpiade e ben due Coppe internazionali. La Coppa internazionale era un po' l'antesignana del nostro attuale europeo, non si gioca più da tanti anni, ma è stata sostituita dall'europeo. Quindi un palmarès eccellente. Peraltro l'unica manifestazione che ha giocato e non ha vinto, un'altra Coppa internazionale nel 1932, arrivò comunque secondo, uno dei più grandi allenatori della storia del calcio. E Vittorio Pozzo era un personaggio molto affascinante. A parte il fatto che tuttora ha un record molto importante, è stato l'unico allenatore nella storia del calcio a vincere due edizioni della Coppa del Mondo, peraltro consecutive, nel 34 in Italia e nel 38 in Francia. Ma partirei dall'inizio. Lui era piemontese, l'abbiamo già detto, nato a Torino, ma originariamente della provincia di Biella. Studiò lingue e giocò a calcio in Francia, in Svizzera e in Inghilterra. Rimase particolarmente legato all'Inghilterra e su questo c'è un aneddoto molto interessante che voglio raccontare fin da subito. Pozzo aveva due portafortuna che portava sempre con sé. Uno riguarda proprio l'Inghilterra perché era un biglietto aereo regalatogli da un amico per l'Inghilterra che lui non utilizzò mai, e l'altro era una scheggia della Coppa internazionale, perché quando vinse la Coppa internazionale per la prima volta nel 30, durante i festeggiamenti la coppa cadde a terra, siccome era di cristallo si frantumò in mille pezzi e lui raccolse un pezzo e la tenne sempre con sé come portafortuna. Ma tornando agli inizi, era un appassionato di calcio ovviamente e tifoso dell'FC Torinese. È curiosa anche la storia dell'FC Torinese, perché era stata una delle prime squadre di calcio in Italia e dall'FC Torinese nacque poi il Torino, l'attuale Torino, nel 1906, che è stato fondato da alcuni dissidenti della Juve in contrasto con la società e appunto i rappresentanti dell'FC Torinese. Dopo gli studi entrò in Pirelli e abbastanza sorprendentemente gli chiesero di diventare primo commissario della nazionale italiana di calcio.
Ma quali erano le credenziali di Pozzo per diventare allenatore della nazionale? Certo, lui non solo era appassionato di sport e di calcio in particolare, ma proprio da calciatore, dopo aver giocato nelle riserve della squadra svizzera del Grasshopper dal 1905 al 1906, tornò nella sua Torino, dove contribuì a fondare il Torino Football Club, squadra nella quale militò per 5 stagioni, sino al ritiro dall'attività agonistica nel 1911. Come tu hai detto, Lorenzo, Lorenzo entrò in Pirelli, dove divenne dirigente, incarico che lascerà proprio quando riceverà quello di commissario tecnico della nazionale italiana per guidare gli azzurri alla loro prima competizione internazionale di sempre, ovvero le Olimpiadi di Stoccolma del 1912. Ma dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno contro la Finlandia, perdendo per 3-2 dopo i supplementari, Pozzo si dimise e tornò a lavorare alla Pirelli. Ma la nazionale tornò nella sua vita, infatti il secondo periodo da commissario tecnico della nazionale inizierà nel 1921 e da quel punto non si fermerà più.
E in questi 9 anni di pausa dalla nazionale, ricordiamo, allenò il Torino appena nato e quindi fu tra gli artefici di quello che poi diventerà, qualche anno dopo, il grande Torino, un'altra storia fantastica del nostro calcio, e magari avremo anche modo di parlare di quei ragazzi che hanno fatto veramente la storia di questo sport.
Ma continuiamo a raccontare la storia di Vittorio Pozzo. Chi era come uomo?
Lui era un piemontese, un alpino, ha fatto la guerra negli Alpini e questa fu un'esperienza che lo segnò moltissimo, e lui cercò di portare quello che aveva imparato dall'esperienza bellica nel campo da calcio e quindi era estremamente bravo a cementare il gruppo. E ovviamente stiamo parlando del calcio pionieristico, dobbiamo sempre ricordare questo, il calcio praticamente non esisteva. Lui è stato tra i primi allenatori nel mondo a dare regolarità al calcio, a dare degli schemi, ad inventare qualcosa. Cosa inventò? Nello specifico inventò quello che oggi è chiamato regista. All'inizio, a quei tempi, si giocava con uno stranissimo 2-3-5, quindi erano due difensori, tre centrocampisti e cinque attaccanti. Lui fu il primo ad avere l'idea di allargare i due difensori, che quindi diventano terzini per la prima volta, abbassare uno dei centrocampisti, che diventa regista. Quindi tuffiamoci un po' nell'atmosfera di quegli anni del calcio europeo. Ovviamente tutto era iniziato in Inghilterra, ma l'Inghilterra, per qualche ragione abbastanza sconosciuta, non voleva partecipare alle competizioni europee organizzate dal resto dei paesi europei e quindi rimaneva un po' nella propria isola. Dunque, in Europa c'erano l'Italia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria e l'Austria. Erano queste le quattro, diciamo, superpotenze calcistiche, alle quali poi si aggiunse la Svizzera. A livello tattico c'era anche una differenza tra noi e le squadre del Danubio, così venivano chiamate. Le squadre dell'Est Europa giocavano in maniera più spettacolare, quindi facevano molto possesso palla, i ruoli erano molto mobili. Diciamo, viene un po' in mente il Barcellona degli ultimi anni, ecco, se vogliamo fare un paragone, o il Napoli degli ultimi 2 anni con Sarri. Mentre l'Italia era più pragmatica, quindi era solida. Effettivamente tutto ciò portò a Pozzo grandissime soddisfazioni, perché, come abbiamo detto, vinse 2 campionati del mondo, tra cui il primo in Italia era particolarmente sentito nel 1934, perché, non ci scordiamo, c'era il fascismo, quindi il regime fascista teneva particolarmente a quella edizione della Coppa del Mondo giocata in casa, e Pozzo divenne un po' un eroe perché riuscì a far diventare il calcio un'eccellenza italiana. Ecco, è grazie a Pozzo, è grazie a quella nazionale e grazie, dobbiamo dirlo, a Juventus, prima Torino, poi le squadre che hanno iniziato a fare calcio a grandi livelli in Italia, è grazie a loro se oggi c'è questa passione innata in noi italiani e se il calcio è diventato lo sport nazionale, perché quelle vittorie, diciamo nel ventennio di Pozzo, più che nel ventennio fascista, hanno portato gli italiani ad appassionarsi al calcio. Questo è un altro punto importante. Pozzo, ovviamente, come tantissime persone in quel periodo, non era prettamente antifascista, non cercò mai di combattere il fascismo, ma non era neanche un grandissimo appassionato, diciamo così, stava un po' nel mezzo, avendo un ruolo importante per la nazione, non poteva esimersi da certe cose, ma è grazie a Pozzo e alla sua mentalità se queste vittorie adesso vengono ricordate come le vittorie di Pozzo e non come le vittorie del regime. Questo è un punto molto importante che fa capire bene chi era Pozzo. Era uno che faceva della modestia e della calma le proprie armi principali. Tant'è c'è un altro aneddoto carino. Nel 38 quando l'Italia vinse il secondo mondiale, Pozzo fece giocare parecchi giocatori oriundi e ovviamente le polemiche affiorarono enormemente in Italia perché c'era il fascismo, quindi non si volevano giocatori non esattamente italiani. Lui fece una bella lotta per poter schierare gli oriundi dicendo: se questi ragazzi possono morire per l'Italia, perché li mandavamo comunque in guerra, possono senza dubbio giocare per l'Italia. Un'altra particolarità riguardante Vittorio Pozzo è una cosa che ci portiamo ancora oggi nel calcio, l'ha introdotta lui, è l'uso sistematico dei ritiri. Lui inventò il ritiro proprio prendendo spunto dalla sua esperienza nella Prima Guerra Mondiale. Pensò bene di fare dei ritiri, qualche giorno di isolamento prima della partita per unire il gruppo, e questa cosa portò ovviamente enormi risultati, come abbiamo già detto, abbiamo elencato già tutte le vittorie della nazionale. Ma per capire l'entità di questo grandissimo uomo di calcio, leggiamo qualche dato. Al momento del ritiro, Pozzo era stato commissario tecnico della nazionale per 6.927 giorni, un primato battuto solo da Enzo Berzot, molti anni dopo. Aveva collezionato 97 panchine con la nazionale, con un totale di 65 vittorie, 17 pareggi e soltanto 15 sconfitte. La sua percentuale di vittorie è pari al 67% delle partite giocate, un record che suppongo sarà abbastanza complicato da battere con il calcio moderno. Ricordiamo un tragico evento che ha segnato la vita di quest'uomo, il suo ultimo straziante atto ufficiale nel 1949 fu proprio il riconoscimento dei corpi dilaniati dei calciatori del Grande Torino, suoi amici e allievi, periti il 4 maggio nella tragedia di Superga. Va ricordato che quasi tutti i giocatori del Grande Torino giocavano in nazionale e quindi Pozzo li conosceva benissimo, sia in quanto tifoso del Toro, sia ovviamente come allenatore della nazionale. Negli anni tra il 48 e il 58 Vittorio Pozzo partecipò piuttosto assiduamente in qualità di consigliere nel direttivo tecnico alla creazione del Centro Tecnico Federale di Coverciano. Questo è un altro punto importante. Ricordiamo che Coverciano è un'eccellenza del nostro paese perché forma probabilmente gli allenatori migliori del mondo. Ancora oggi gli allenatori italiani da Pozzo in poi vengono considerati tra i migliori e, come vediamo, sono molto ricercati anche all'estero da grandissime squadre. Pensiamo ad Ancelotti, che è appena tornato in Italia, ha firmato col Napoli da poco, ma è stato all'estero tanti anni e ha vinto praticamente tutto. Ricordiamo Conte, ricordiamo Mancini, che è appena diventato allenatore della nazionale dopo essere stato al Manchester City e allo Zenit di San Pietroburgo. Ancora prima Ranieri, che ha fatto la storia del calcio con una favola fantastica con Leicester, riuscendo a vincere lo scudetto contro qualsiasi pronostico di inizio stagione. Insomma, siamo ben ricercati e forse lo dobbiamo anche a Pozzo, che ha lavorato per creare il centro di Coverciano, che ricordiamo forma gli allenatori. Questa attività del centro di Coverciano avvenne grazie all'espressa richiesta fatta dalla Federcalcio dell'amico e dirigente sportivo Luigi Ridolfi, che aveva ideato il centro tecnico e che ne curò la costruzione fino alla propria morte. Pozzo morì poi il 21 dicembre del 1968 all'età di 82 anni, come abbiamo detto, a Torino, e le sue spoglie riposano nel cimitero di Ponderano a Biella.
In conclusione, Lorenzo, qual è l'eredità di Vittorio Pozzo?
Ricordiamo Pozzo come grandissimo uomo di calcio e ricordiamo la sua modestia. Ecco, questa è proprio una storia di altri tempi. Pozzo è stato un uomo di altri tempi che però aveva un piede nel futuro, perché riuscì a capire innanzitutto la potenzialità di questo sport, perché lo ricordiamo, all'epoca non era sicuro che il calcio potesse diventare quello che è adesso. Lui lo capì, ci si appassionò tantissimo e lo portò a grandissimi livelli in Italia. È una storia di altri tempi, anche perché, per l'appunto, diventò allenatore senza alcun titolo, perché era semplicemente apprezzato come uomo, aveva delle qualità umane fuori dal comune, riuscì a trasportarle nel campo da calcio e a far diventare la nostra nazionale la nazionale più forte di quegli anni e moltissime delle nostre squadre tra le più forti di quegli anni.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au /Italian.